dolore e piacere, come abbiamo detto, è il criterio per l'utilitarismo. E vediamo come questa questione si ritrova anche nel neoutilitarismo contemporaneo e come appunto l'affronta Peter Singer, che è, come abbiamo detto, un neoutilitarista delle preferenze. Dico questo per mostrarvi appunto, no, che i rapporti tra utilitarismo e neoutilitarismo, che sia per quel che riguarda le basi comuni, sia ciò che il neoutilitarismo supera, nel senso che approfondisce ed aggiorna e in qualche modo anche rivede. Abbiamo anche detto che Singer è un neoutilitarista delle preferenze, perché esistono nel mondo contemporaneo almeno quattro tipi di neoutilitarismo. Bene, allora vediamo che cosa sostiene molto rapidamente Singer su questo punto, commentando un breve testo dove gli osserva che la capacità di provare dolore e piacere è un prerequisito per avere interessi, una condizione che deve essere soddisfatta prima che si possa parlare di interessi in un mondo che abbia senso. Quindi qui sostiene che appunto avere provare piacere o dolore è un prerequisito per avere interessi, quindi è una condizione perché poi vi siano interessi nel mondo. Quindi la capacità di provare piacere e dolore, lo vedremo questo anche quando tratterà la questione animale di cui parleremo, ecco, è un prerequisito per avere poi ulteriori interessi, no? E per avere addirittura interessi, perché naturalmente è anche ovvio che l'interesse degli umani, e non solo degli umani, come vedremo, ma anche del mondo animale, è aver piacere piuttosto che dolore. Come lui appunto sostiene, facendo un esempio, sarebbe assurdo dire che non era nell'interesse di un sasso l'essere preso a calci lungo la strada da uno scolaro. Un sasso non ha interessi perché non può soffrire. Ecco, è evidente questo, no? Negli esseri inanimati c'è questa questione degli interessi al piacere o al dolore. Nulla di ciò che possiamo fargli può comportare una qualsiasi differenza per il suo benessere. Questo sempre in riferimento al sasso. Dunque, ciò che gli facciamo non ha nessuna rilevanza, è per il suo benessere, perché il sasso ovviamente non prova piacere e dolore e non ha interesse. La capacità di provare dolore e piacere è una condizione, abbiamo detto, no? Non solo, vero, una precondizione, una condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente perché si possa dire che un essere ha interessi. Un interesse, che un essere ha interessi, come minimo assoluto, l'interesse a non soffrire. Quindi questo vale per gli umani, no? E anche per i viventi, per i viventi. Provare piacere o dolore è una condizione necessaria, ma anche sufficiente. Non basta che sia solo una condizione, non basta solo essere un prerequisito, ma anche una condizione sufficiente per dire che ha interesse a non soffrire. E qui l'altro esempio. Un topo, per esempio, ha davvero interesse a non venire preso a calcio per la strada, perché in tal caso soffrirà. E questo è Singer fa l'esempio appunto del topo, quindi del mondo animale, perché lì è più disputato, ma lui, da convinto animalista, sostiene che è chiaro che un topo ha interesse a non venire preso a calcio, perché soffrirà. Dunque, provare interessi detto in termini di interessi, questa questione del piacere e del dolore, di cui l'utilitarismo dice è l'unico criterio per valutare un'azione rispetto alle conseguenze in termini di massimizzazione per gli altri, ecco, allora qui si rifà lo stesso discorso, ma non tanto e solo in termini di piacere e di dolori, ma anche in termini di interessi. Quindi è interesse dei viventi, è un requisito necessario e sufficiente, è una condizione perché appunto vi siano questi interessi, e il primo dei quali appunto è non soffrire, no? E dunque questo è molto importante questo punto. E naturalmente questo per dirvi che provare interessi, no, è fondamentale per l'etica, per il neoutilitarismo. A differenza invece dell'utilitarismo classico, insomma, che insiste sul problema del piacere o del dolore. Naturalmente anche negli interessi, come abbiamo detto, no? È chiaro che c'è anche il piacere e il dolore, no? Anche se gli interessi nel neoutilitarismo sono più ampi. Abbiamo anche detto che allora l'etica è utilitarista, e ovviamente anche quella neoutilitarista, non è un egoismo, ma è soprattutto un altruismo, e soprattutto è un'etica che tende al generale e all'universale. Ecco, e vediamo anche su questo punto che cosa scrive Peter Singer su questo problema, e lo scrive in Etica Pratica, pagina 23. Io vi leggo questo breve brano, perché appunto qui si mostra, in questo testo, ma ve ne sono molti altri, appunto che l'utilitarismo, e ovviamente il neoutilitarismo, è un'etica universalistica, quindi, o quantomeno universalizzabile. Abbiamo già detto che generale non è universale, sicuramente è generale, no? O quantomeno universalizzabile. Ecco cosa scrive: l'etica ci chiede di andare oltre l'io e il tu per giungere alla legge universale, al giudizio universalizzabile, al punto di vista dello spettatore imparziale o dell'osservatore ideale, o in qualunque altro modo lo si voglia chiamare. Questo, dice Singer, questo è un punto chiave, presente in ogni etica, perché indipendentemente da come poi si concepisca l'universalismo, o l'universalizzabilità, o l'idea di pervenire a giudizi generali, perché l'etica, appunto, come gli scrive, ci chiede di andare oltre l'io e il tu, oltre l'individuo, gli interessi di ciascuno, che pure ovviamente non sono da sottovalutare, di andare oltre, quindi oltre il tu, oltre l'egoismo, per giungere appunto a qualche legge che per sua natura è universale, o quantomeno per giungere ad un giudizio universalizzabile, cioè cosa vuol dire? A quella posizione, come gli dice, di quello spettatore imparziale, che appunto arriva a dire: come agirei io in questa occasione, in questa circostanza, a livello morale, così vorrei che, aspirerei a che agissero tutti gli altri. E quindi che questa mia condotta, morale o immorale, poco importa, sia legge per tutti gli altri. Che tutti gli altri facessero allo stesso modo. Quindi che praticassero la stessa norma. Quindi è questo ciò che chiede uno spettatore imparziale, o un osservatore ideale, poco importa qui, come dice Singer, come lo vogliamo chiamare. Quindi che andando oltre l'io, ma per giungere a una legge universale, nel senso di porsi, quando agiamo, dal punto di vista di uno spettatore imparziale, e quindi il quale pretende che come agirebbe lui, così farebbero anche tutti gli altri. Quindi obbedirebbero anche tutti gli altri alla medesima norma di condotta che ho messo in pratica io in quell'occasione. E qui continua Singer: suggerisco che l'aspetto universalistico dell'etica offre argomenti convincenti, benché non definitivi, in favore di una posizione utilitaristica in senso lato. E naturalmente qui Singer dice che egli appunto si propone e addirittura pretende, o in ogni caso, insomma, propone, molti argomenti convincenti, sia pure non definitivi, lui stesso riconosce che possono essere migliorati queste argomentazioni, per una posizione universale, per una posizione utilitarista in senso lato, nel senso che l'utilitarismo è appunto propone un'etica universalizzabile. Quindi in ogni caso tende all'universalizzabilità dei giudizi morali. Quindi non è un'etica egoistica, non è un'etica individualistica, è un'etica quindi, è quello che a prima vista, no? Potrebbe sembrare, per l'utilitarismo volgare, no? Come dire, difficile da conseguire. E effettivamente, da questo punto di vista, Singer ha perfettamente ragione. Non è un egoismo, non è neanche un individualismo. È un'etica, che tende, all'universalizzabilità dei giudizi morali. E gli dice, e questo è ciò che egli, come dire, propone. Quindi è ben lungi dal considerare appunto anche il neoutilitarismo un individualismo. Naturalmente rimane il problema, lui stesso lo dice. Offre argomenti convincenti, sia pure non definitivi, perché sempre poi dovremmo domandarci se questa è un'etica che tende all'universale o al generale, ma poco importa. In ogni caso, non è egoistica e non è, e va oltre l'io, il tu e il noi. E continua, sempre in questa pagina 22-23 dell'etica pratica, ammettendo che i giudizi morali siano universalizzabili, ecco, quindi almeno universalizzabili se non universali. Ammetto, come gli scrive, anche che i miei interessi, per il solo fatto di essere miei, non possono contare più di quelli di qualsiasi altro. Ecco qui come appunto si va oltre, no? L'egoismo. E quindi bisogna porsi dal punto di vista, sempre nel calcolo delle conseguenze, no? Per il maggior numero, oltre appunto. Io, il tu, e permettersi dal punto di vista di uno spettatore imparziale, cioè ammettere che i miei giudizi, pretendendo all'universalizzabilità, ammetto che i miei interessi, non possono contare più di quelli di qualsiasi altro, pur essendo miei, no? Quindi devo andare oltre, pur essendo importanti, ma non possono contare più degli altri. Come dire, no? E questo è molto importante. Quindi, ecco, quindi, perciò, questa è la conclusione, continua Singer, da un punto di vista morale, da un punto di vista morale, il desiderio che i miei interessi siano rispettati deve essere esteso anche ai desideri degli altri. Ecco, quindi, come io pretendo rispetto per i miei interessi, allo stesso modo devo pretendere che siano rispettati quelli degli altri. Allo stesso modo. Singer, come vedremo, è fautore dell'uguale considerazione degli interessi. Questa è la celebre teoria di Singer, no? Naturalmente quella di Singer è una teoria, come tutte le altre. Non ne proponiamo due, il deontologismo e l'utilitarismo e il neutilitarismo. Ovviamente sono teorie. Lui stesso infatti ha detto che parlando qui dell'universalizzabilità, egli vuole offrire argomenti convincenti, benché non definitivi. Dunque, naturalmente come tutte le teorie, poi devono essere soggette al vaglio critico. E quindi dicevo che egli dice che da un punto di vista morale i miei interessi devono essere rispettati, tanto quelli degli altri. Ecco, e infatti, ecco, continua il testo. Immagino ora che io debba scegliere tra due corsi di azione alternativi. Ecco, immaginiamo che io cominci a pensarmi in termini morali, nel senso di cominciare a capire che i miei interessi non possono contare più di quelli degli altri, per il solo fatto di essere miei. Ecco, qui incomincia l'etica, dice Singer. quando io devo scegliere fra due corsi d'azione alternativi. Faccio questo piuttosto che quello. E immaginiamo allora che cosa succede? Allora devo pensare, quando devo fare questo, che devo cominciare a pensare in termini morali, ma posso pensare non in termini morali, per esempio in termini conoscitivi, in termini politici, in termini giuridici, ma quando penso in termini morali, cosa devo pensare rispetto alle azioni o a due corsi di azione alternative? Come gli dice, devo cominciare a capire che i miei interessi non possono contare più di quelli degli altri. Per il fatto di essere miei. Devono contare tanto quanto quello degli altri. Ecco, l'eguale considerazione, almeno tanto quanto quelle degli altri, in ogni caso. E perciò gli dice, anziché solo i miei, ecco qui incomincia l'etica, questo è molto interessante, dove devo ora prendere in considerazione gli interessi di tutti coloro che sono toccati dalle conseguenze delle mie decisioni. Quindi, se non devo considerare solo i miei, o quantomeno i miei come quelli degli altri, in ugual misura, e qui scatta l'etica quando faccio questo, quando penso ciò, allora devo considerare che gli interessi di tutti gli altri, che sono toccati dalle conseguenze delle mie decisioni, oltre che i miei, devo considerare non solo i miei, ma anche quelli di tutti gli altri che sono toccati dalle conseguenze della mia decisione. Quindi non devo considerare solo i miei, devo andare oltre. E questo oltre è l'idea dell'universalizzabilità o dell'idea dell'interesse generale. Devo, anche le conseguenze che riguardano le conseguenze della mia decisione, che riguardano gli interessi di tutti gli altri, non solo i miei. E questo, dice sì, mi obbliga a valutare tutti gli interessi. Quindi devo valutarli tutti, i miei e quelli degli altri, in un'azione, e scegliere il corso d'azione, come scrive, che massimizza i benefici per tutti coloro che ne sono interessati. E quindi nel corso dell'azione che voglio fare che cosa devo considerare perciò? I benefici per tutti coloro che ne sono interessati e coinvolti in quell'azione. Però devo, la massimizzazione per i benefici. Ecco, i maggiori interessi come appunto nella celebre formula, analogamente alla celebre formula di Bentham, no? Il maggior utile per il maggior numero. Devo considerare il maggior interesse è per il maggior numero. Quindi in questo caso, in quel corso d'azione, il maggior interesse per anche per tutti gli altri che, ne so, che sono interessati. E quindi qual era l'ipotesi da cui siamo partiti, come ha scritto Singer poche righe prima? Devo scegliere tra due corsi d'azione, allora quale? Quella appunto è quell'azione, come scrive, è tra le due che ha le conseguenze migliori per tutti gli altri. E questo è il problema. Quindi quel maggior utile per il maggior numero o il maggior interesse per il maggior numero. Quindi quando devo scegliere tra due azioni, un neutilitarista come un utilitarista, l'uno parla in termini di piacere, qui in termini di interessi, che cosa fa? Devo scegliere, considerato tutto. Solo considerare i miei interessi, ma anche parimenti quelli di tutti gli altri nel calcolo delle conseguenze, ma che ha le conseguenze, però attenzione, migliori per tutti. Quindi non solo nel termine di quantità per tutti gli altri, qui naturalmente, o possibilmente per tutti, tout court, ma anche le conseguenze migliori. Non solo calcolare le conseguenze, quindi per il maggior numero, ma qui dice Singer migliori, e questo è importante. Perché è importante questo aggettivo, le conseguenze migliori? Non solo le conseguenze. Cosa vuol dire migliore? Perché ce ne potrebbero anche essere conseguenze che che non sono migliori, ma sono di, ma che sono buone, perché migliore è, come dire, superlativo, no? Potrei allora considerare solo quelle buone, oppure quelle ottime, no? Ma qui è, quindi devo allora considerare il grado delle conseguenze, non solo le conseguenze minime, ma quelle buone, quelle migliori, quelle ottime, quindi devo fare una gradazione, una graduatoria, quelle migliori, e in questo ricerca dell'universalità. Quindi questa è una forma di utilitarismo, ecco, lo dice lui stesso, Singer, questo è interessante in questo testo, sempre dell'etica pratica, pagina 23. Vi invierò in PDF questi testi, in modo che voi possiate poi rileggerli, ma in ogni caso li troverete anche in etica pratica, in uno dei libri che appunto vi ho consigliati. Dunque dicevo, Singer dice, se ciò è vero, questa è la sua tesi, questa allora è una forma di utilitarismo diverso dall'utilitarismo classico, ad esempio quello di Bentham che stiamo esaminando, perché considera conseguenze migliori, lo scrive lui, migliori, quelle che, tutto considerato, promuovono gli interessi di tutti piuttosto che ciò che semplicemente aumenta il piacere o riduce la sofferenza. Quindi non riguarda solo, rispetto all'utilitarismo classico, la questione di aumentare il piacere e ridurre la sofferenza, come già Bentham mi diceva nel calcolo delle conseguenze del maggior utile per il maggior numero, ma anche le conseguenze migliori. Quindi, perché promuove gli interessi migliori per tutti, non solo, allora qui ci sono due problemi che Singer chiarisce allora, rispetto all'utilitarismo classico, non solo riguardano aumentare il piacere e ridurre le sofferenze, ma soprattutto considerare gli interessi, e quindi si esprime nel linguaggio degli interessi piuttosto che in quello del piacere, ma anche degli interessi migliori. Quindi devo fare la gradazione degli interessi e devo considerare i migliori. Quindi devo, cosa vuol dire devo considerare i migliori? Vedete? Questo è molto interessante. Ecco perché il suo è un utilitarismo delle preferenze, quindi devo preferire nel calcolo delle conseguenze del maggior numero, che rimane sempre la regola di Bentham, no? Considerare però in quel calcolo delle conseguenze, non solo devo calcolare in termini non solo di piaceri ma anche di interessi, ma devo calcolare e quindi devo preferire gli interessi migliori rispetto a quelli che sarebbero per esempio gli interessi di grado inferiore. Ecco perché il suo è non solo un neutilitarismo rispetto, in questo è un neutilitarismo, perché considera ovviamente le conseguenze come tutti i neutilitarismi, ma non solo in termini di piaceri, ma anche e soprattutto in termini di interessi. Gli interessi sono più estesi e più ampia la gamma degli interessi rispetto alla gamma dei piaceri, nonostante tutto quella tavola di piaceri e dolori di cui abbiamo accennato in Bentham. Ma anche devo preferire i migliori, ecco, quindi devo scegliere i migliori rispetto a quelli meno buoni, perché potrei considerare anche solo quelli buoni, anche solo gli interessi minimi, invece i migliori, devo preferire, e quindi preferire cosa vuol dire? Scegliere i migliori rispetto a quelli buoni, a quelli minimi, quindi devo scegliere nella graduatoria i migliori, ecco l'utilitarismo della preferenza. Rispetto ad altre forme di utilitarismo. Quindi il suo è della preferenza, perché nel calcolo delle conseguenze del maggior interesse per il maggior numero, devo scegliere, cioè preferire i migliori. E quindi, come gli scrive e come gli dice, la sua è una forma di utilitarismo diversa da quello classico, perché considera conseguenze migliori. Migliori, non conseguenze basta. Come è chiaro dell'utilitarismo, quali che siano, basta che siano piacere o dolore, quindi conseguenze nel senso di aumentare il piacere e fuggire il dolore, ma qui migliori, le migliori conseguenze, quindi gli interessi migliori, quindi devo scegliere, e quindi devo fare un calcolo, e graduare e dire quali sono i migliori in gioco in quel corso di azione che devo preferire, quindi in quel corso di azioni, e tra le due che dovrei preferire, devo scegliere quella che naturalmente alle conseguenze migliori per il maggior numero, o possibilmente per tutti. Ecco, ecco perché questo, anche il neoutilitarismo, non meno dell'utilitarismo, è appunto un'etica che implica giudizi, se non universali, quantomeno universalizzabili. E non vi sfugga l'altro punto in questo testo, no? Che è molto interessante, vedete. Ecco perché la filosofia non è importante dare tanti testi, bastano poche righe, abbiamo letto 5-6 righe, come vedete. E qui scatta l'etica. Quando faccio questo, indipendentemente dalle varie teorie, quando vado oltre il mio punto di vista, oltre la mia posizione, in questo caso ho i miei interessi, che naturalmente non sono meno garantiti quando considero quelli degli altri, anzi, sono inclusi anche i miei. Ma io devo pormi dal punto di vista, come ha detto, come dice Sigel, di quello spettatore imparziale. Quindi, insomma, devo superare l'egoismo, devo superare l'individualismo. Altrimenti egoismo e individualismo non sono la stessa cosa. Infatti usiamo, come sempre dico, due parole diverse. Però, quando scatta l'etica, quando vado oltre e considero gli altri, in questo caso gli interessi degli altri, quindi è lì che è come li devo considerare, intanto da spettatore imparziale, che devo almeno considerarli uguali ai miei, almeno uguali ai miei, ma qui non basta solo uguali, ma devo anche fare quel calcolo di cui abbiamo detto. Ecco perché poi avremo modo, speriamo, perché non possiamo fare un corso su Singer, non è il nostro caso, stiamo facendo due esempi di questi due utilitaristi, uno Bentham e uno Singer, ma ce ne sono molti altri nel mondo dell'utilitarismo classico, tra cui Mill, tra cui Locke, eccetera, no? Autori che avete sentito, e anche nel neoutilitarismo c'è un utilitarismo delle preferenze di cui è Singer, poi un utilitarismo dell'atto, della norma, eccetera, ma noi non vogliamo fare un corso sul neoutilitarismo, anche se sarebbe molto interessante, ma non è il nostro scopo. Tutto questo stiamo dicendo per via che stiamo appunto discutendo di due grandi teorie morali, nel senso che appunto ci stiamo domandando come devo agire, no? Moralmente, e appunto stiamo dicendo che per esempio uno è la modalità utilitarista o neutilitarista, cioè calcolando le conseguenze, e un altro no, è in senso deontologico. Questo è come vedete, anche Singer, no? Qui vi ho mostrato che è un neutilitarista delle preferenze e quindi va oltre Bentham, ma superando, nel senso che conservando, è vero, i punti fondamentali dell'utilitarismo, in questo caso il conseguenzialismo, il calcolo, l'aritmetica morale, il calcolo e delle conseguenze per il maggior numero, mentre mi dicevi in termini di piacere e dolore, qui in termini di interessi, e soprattutto non solo di interessi, ma nello scegliere è nel calcolo delle conseguenze gli interessi migliori, le conseguenze migliori per il maggior numero. E quindi è un'etica universalistica, o almeno che tende all'universalizzabilità dei giudizi morali, sia quella dell'utilitarismo classico, sia quella del neoutilitarismo. Questo è interessante perché ovviamente è un'etica universalistica anche il deontologismo, a conferma della tesi che non esiste etica che non sia universalistica, e a conferma anche di quanto abbiamo detto en passant, ma che invece è un punto fondamentale, leggendo quel testo di Singer, e cioè, e non solo suo ovviamente, perché questa tesi si trova in tutte le etiche, e cioè che quando inizia l'etica? Quando appunto io vado oltre me stesso, il mio io, dal punto di vista morale, stiamo sempre parlando, non equivochiamo, e mi pongo come uno spettatore imparziale. E quindi mi domando se, come sto agendo io in quel corso di azioni, così agirebbero tutti gli altri. E quindi che questa norma che pratico io sia norma per tutti. Questo lo faccio in modo imparziale, no? Ponendomi dal punto di vista, perché magari se considerassi solo me stesso, magari io farei in un altro modo. Ma devo superare questo. È qui che viene l'etica, no? Superare è il punto di vista dell'io, che non è come dire, da cancellare, tutt'altro. Ma mi devo porre come appunto quell'osservatore, spettatore imparziale, il quale giudica quel corso d'azioni e quella norma che lì che si è praticata, che si è seguita, e si chiede, ma così farebbero o dovrebbero fare tutti gli altri? E questa è la domanda. Ed è del tutto evidente, se così, se questa norma valesse per tutti gli altri, allora sì che siamo sul piano dei giudizi morali, se non universali, almeno universalizzabili. Ma questo vale anche per l'imperativo categorico, no? Che è la regola aurea, no? Fondamentale dell'etica deontologica, come la esprime Kant. Quando dice agisci in modo che il tuo dovere sia un dovere universale, e quindi che tutti si uniformerebbero a questo dovere, in effetti dice la stessa cosa, cioè nel senso che dice è un'etica universale. E solo quando faccio questo, vado oltre me stesso, allora ecco scatta lei. E questo è importante perché ci domandiamo che quando un'azione comincia ad essere morale, cioè come dire, la deadline, no? Il confine, qui tra ciò che è morale e ciò che non lo è. E uno dei confini che stiamo cercando di tracciare nel vasto mondo delle azioni umane. Stiamo parlando di quelle morali e stiamo anche cercando di dire quando allora quelle azioni sono morali o non lo sono nel vasto mondo delle azioni che compiamo. E a queste azioni diamo la caratteristica di morale. Al punto, quando superiamo questo confine, cioè, e quale? Quello di andare oltre l'individuo, oltre l'io. Per porci dal punto di vista di questo spettatore imparziale. Quindi, dal punto di vista degli altri. E quindi, quando iniziamo a farci la domanda, ma come sto agendo io in questo caso, in questa circostanza, in questo corso d'azione? Così farebbero tutti gli altri? Quando viene, come dire, sorge questa domanda, allora siamo. Stiamo iniziando a superare, no, il confine di ciò che non è che c'è tra morale e non morale. Non stiamo dicendo, attenzione, tra morale e immorale. Questo vale sia per l'etica individuale che per quella sociale, naturalmente. Poi, per quella sociale è evidente, no? Che le azioni devono essere per la società, no? Non è vero, i nostri comportamenti devono essere per la società, no? È evidente questo. Ma e quindi quando sto superando questo confine, quindi dei miei interessi egoistici, delle mie legittimi, no? E quindi mi sto aprendo ad una dimensione che va oltre l'io, oltre l'individuo. E questo è anche, come dire, un primo modo per distinguere ciò che quando un'azione comincia ad essere morale e quando non lo è. E non lo è allora in definitiva quando? Appunto, quando siamo ancora murati, prigionieri del nostro egoismo, del nostro io, del nostro egocentrismo, dei nostri meri interessi, no? Quindi di badare solo a noi stessi, il che, ribadisco, non è affatto sbagliato, ci mancherebbe. Ma quando andiamo oltre, questo andare oltre per porci in questo, nelle vesti di questo spettatore imparziale, allora incomincia, no? Cominciamo a pensare in termini morali. Quindi stavo dicendo, non in termini qui morali o immorali. No, non sto facendo questo. Non sto parlando di un confine tra morale e ciò che non lo è. Ma è diverso, dire ciò che è immorale, no? Beh, poi è anche vero che è immorale, ma infatti qui il criterio è che quando non seguo questi interessi e queste conseguenze migliori, certo che non agisco moralmente. Ma qui volevo anche dire che, insomma, no, non tanto è solo è in gioco la distinzione tra morale e immorale, ma è anche in gioco la distinzione del vasto campo dell'agire umano che non, come dire, è come dire, in qualche modo non è ancora morale, e lo diventa quando superiamo quel confine, ci poniamo oltre noi per porci dal punto di vista di un spettatore imparziale. Bene, arrivederci.